Sono le 18. Sei di sera.
Sono ore concitate a Bruxelles, dove l'Europa sta discutendo di come rispondere alle minacce del presidente americano, che sembra disposto anche ad uno strappo con gli alleati pur di ottenere la Groenlandia. Sul tavolo ci sono varie opzioni di risposta, tra cui anche quella pesante che prende di mira anche le big tech statunitensi. Bentrovate e bentrovati da Luca Berti a 6 di sera, dove parleremo anche di Siria. Il governo centrale negli ultimi giorni ha condotto una vasta offensiva nelle zone orientali sotto controllo delle forze curde, che sono in forte difficoltà, ed è di poco fa l'annuncio di un accordo tra le due parti. Allora sentiremo le ultime novità dal nostro collaboratore. E poi apriremo anche una pagina sull'anzianità, intanto perché oggi è stata premiata a Chiasso una giovane ricercatrice Momo, che ha già ottenuto numerosi riconoscimenti per il suo lavoro sulle malattie neurodegenerative. E poi andremo in Val Calanca, dove uno studio ha evidenziato i problemi che incontrano gli anziani.
Dietro questa maschera di apparenza, dove sembrerebbe tutto andare bene, si nasconde anche il fenomeno di una povertà delle persone anziane, che si nasconde per ragioni di pudore, per paura di mostrare i propri limiti.
Questo è Didier Schürk, responsabile dello studio che ritroveremo durante l'edizione. In Portogallo si sta invece votando per il primo turno delle presidenziali, tra l'altro ci si attende un'avanzata dell'estrema destra, un fenomeno che sta coinvolgendo un po' tutta l'Europa, ne parleremo quindi con chi studia il fenomeno. E ci sarà anche l'occasione di fare il punto sull'intelligenza artificiale, quella di X, era stata usata per spogliare virtualmente delle persone. Nel frattempo ci sono stati dei passi indietro, ma qual è la situazione in Svizzera sull'intelligenza artificiale? Lo vedremo. Questo era il sommario di oggi. Iniziamo. L'Europa è dunque al lavoro per dare una risposta unitaria, coordinata e determinata nel difendere la propria sovranità di fronte all'escalation innescata dal presidente americano. Donald Trump ieri ha minacciato di imporre nuovi dazi a paesi europei che ostacolano l'acquisizione della Groenlandia. Allora, per aggiornamenti ci colleghiamo con il nostro corrispondente Andrea Ostinelli. Buonasera.
Sì, buonasera. Da un'ora circa gli ambasciatori dei 27 stati dell'UE stanno affrontando una riunione d'urgenza a Bruxelles per lavorare alla risposta da dare al presidente Trump, che ieri sera ha minacciato nuovi dazi contro Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia, ossia quegli stati che hanno inviato militari in Groenlandia. I dazi metterebbero in pericolo le relazioni transatlantiche e rappresenterebbero il rischio di una pericolosa spirale, hanno ammonito poche ore dopo Ursula von der Leyen e Antonio Costa, presidenti di Commissione e Consigli europei, assicurando che l'Europa rimarrà unita, coordinata e determinata nel difendere la propria sovranità. Il presidente Macron ha fatto sapere che chiederà a nome della Francia l'attivazione dello strumento europeo anticoercizione. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato sui social media: siamo fermamente uniti e risoluti al fianco della Danimarca e del popolo della Groenlandia. Come membri della NATO siamo impegnati a rafforzare la sicurezza nell'Artico. Le minacce tariffarie minano le relazioni transatlantiche e comportano il rischio di un'escalation. Insomma, dopo aver accettato un accordo commerciale svantaggioso con l'amministrazione americana la scorsa estate, ora gli europei non sembrano disposti a subire da Trump altre vessazioni. La presidente del Consiglio Meloni, presidente del Consiglio italiana, considerata una delle leader più ascoltate del presidente USA, ha parlato con lui da Seul nelle ultime ore. Meloni sostiene che vi sia stato un problema di comprensione e comunicazione riguardo alla decisione di diversi paesi europei di inviare truppe in Groenlandia, dispiegamenti che non dovrebbero essere interpretati come anti-americani, ha chiarito Meloni, invitando le parti a riprendere il dialogo ed evitare un'escalation. Ora, dopo che per tutto il giorno si sono moltiplicati i contatti fra le varie cancellerie, i rappresentanti permanenti degli Stati UE a Bruxelles portano avanti il lavorio diplomatico.
E Andrea, dicevi poc'anzi che il presidente Macron ha proposto l'attivazione di questo strumento anticoercizione. Allora ricordaci in breve di cosa si tratta.
Sì, si tratta di uno strumento di dissuasione economica, finora mai utilizzato, di cui l'UE si è dotata nel 2023. Serve in sostanza a rispondere a qualsiasi Stato utilizzi il commercio per far pressioni indebite su uno dei 27 Stati dell'UE. Permette di limitare le importazioni da quel determinato paese o il suo accesso agli appalti pubblici europei e a determinati investimenti. Di questa possibilità, che si può adottare nell'UE a maggioranza qualificata, abbiamo parlato molto la scorsa primavera, quando Trump minacciava dazi del 30% sulle esportazioni comunitarie verso gli Stati Uniti. Allora non se ne fece poi nulla, soprattutto per non compromettere l'appoggio americano all'Ucraina. Nel frattempo, però, il presidente americano ha alzato la posta in gioco fino appunto a minacciare senza mezzi termini sovranità e integrità territoriale di uno Stato europeo alleato della NATO.
Andrea Ostinelli in diretta da Bruxelles con gli ultimi aggiornamenti sulle trattative all'interno dell'Unione Europea per dare una risposta a Donald Trump e alle sue minacce sulla possibilità, insomma, di imporre nuovi dazi riguardo su quei paesi europei, appunto, che in qualche modo si oppongono all'annessione della Groenlandia. Andiamo in Siria ora, dove si intensifica l'avanzata del potere centrale di Damasco, che negli ultimi giorni sta conducendo una vasta offensiva contro le forze curde del nord-est del paese. L'esercito governativo sta conquistando aree a scapito delle forze democratiche siriane, costituite prevalentemente da curdi. Allora, le ultime notizie parlano di un accordo raggiunto tra le parti. Ne parliamo con Lorenzo Trombetta, che per noi segue la Siria. Allora, buonasera Lorenzo.
Buonasera a voi. Sì, la situazione è in rapida evoluzione. Proprio pochi minuti fa è stato annunciato da Damasco, un accordo che possiamo definire storico perché, dopo più di 10 anni di dominio curdo nelle zone del nord-est siriano, queste forze curdo-siriane sono state di fatto sconfitte e integrate, almeno sulla carta, politicamente, dal nuovo governo siriano sostenuto dalla Turchia e dagli Stati Uniti, guidato, come sappiamo, dall'ex leader qaedista Ahmad Shaare, anche noto come Jolani. Questo avviene dopo una serie di fatti militari sul terreno, cominciati la settimana scorsa con la presa dei quartieri curdi di Aleppo, proseguita negli ultimi giorni, ma soprattutto con un'accelerazione delle ultime ore, con la presa, con il ritiro, diciamo, con la consegna da parte delle forze curdo-siriane a quelle, alle fazioni beduine alleate di Shara, di due delle principali città petrolifere del nord-est e del nord siriano, ovvero Deir ez-Zor e Raqqa. E poi poco fa, appunto, a Damasco, la firma di un accordo capestro secondo le forze curdo-siriane, ma costrette a firmarlo, e un accordo invece vittorioso, sancito dagli stessi Stati Uniti a favore delle forze di Damasco.
Ecco Lorenzo, una visione diversa su questo accordo, che cosa prevede in concreto?
Prevede concretamente la presa da parte del nuovo governo siriano di tutte le risorse, petrolio in primis, ma anche acqua, valichi frontalieri, controllo delle istituzioni, controllo anche delle prigioni dell'ISIS, un tema molto delicato, come sappiamo, perché lì rimangono da molti anni decine di migliaia di presunti terroristi. Insomma, la lotta all'ISIS, che era appaltata dagli Stati Uniti alle forze curdo-siriane, adesso viene appaltata sempre dagli Stati Uniti al nuovo governo siriano. L'altro punto cruciale, ancora poco chiaro, è l'integrazione delle forze curdo-siriane, emanazione in parte del PKK curdo in Turchia, l'integrazione nelle nuove forze governative siriane. Non è ben chiaro come questo avverrà, soprattutto se parliamo di circa 20.000 donne miliziane curdo-siriane che sono ancora in queste ore parte delle forze curdo-siriane, ma che non potranno entrare in un esercito così maschile e anche molto dominato dalla componente araba come è quella delle forze governative siriane.
Lorenzo Trombetta in diretta. Noi torniamo in Ticino ora per parlare di un premio, ma soprattutto per parlare di chi l'ha ricevuto, quello conferito a Chiasso dalla Fondazione Cesare e Iside Lavezzari. È infatti solo l'ultimo in ordine di tempo per la giovane dottoressa Gea Silvia Sofia Cereghetti. La ricercatrice Momò è stata premiata per i suoi studi sulle malattie neurodegenerative a partire dai meccanismi di Alzheimer e Parkinson. Allora, la conosciamo nell'intervista di Christian Gilardoni.
Sono una persona molto curiosa. Da sempre ho provato una grande curiosità verso tutto quello che è il mondo naturale e quello che è il rapporto tra uomo e natura. Sono anche una persona molto appassionata, ho diverse passioni, non solo la scienza, ma anche il pianoforte, l'arte, viaggiare. E quando ho una di queste passioni mi ci butto proprio a testa.
Oggi il premio viene attribuito sugli studi sulle malattie Alzheimer, Parkinson. A che punto siamo?
È una domanda molto complessa. Come complesse sono le malattie neurodegenerative. Al momento abbiamo iniziato a comprendere quali sono i meccanismi molecolari che stanno alla base di queste malattie. Ciò significa che c'è ancora molta strada da fare prima di poter arrivare a una cura. Negli ultimi anni i progressi più importanti sono stati proprio quello di realizzare che i grumi che si formano nel cervello, ad esempio quando si sviluppa l'Alzheimer, non sono necessariamente tossici e anzi quando questi grumi sono già formati è troppo tardi per intervenire, quindi si sta investendo molto per sviluppare dei metodi per prendere la malattia prima che si sviluppino i grumi, prima che si sviluppino i sintomi. Stiamo andando in questa direzione e speriamo di avere dei buoni risultati presto.
Oggi siamo nel Mendrisiotto, lei però tornerà in Ticino a tutti gli effetti, all'IRB a Bellinzona. Che sfide l'attendono? Si continuerà su questa strada?
Sì, assolutamente. A giugno rientrerò appunto a Bellinzona portando la mia ricerca e il mio gruppo di nuovo in Ticino. Sarà una sfida davvero entusiasmante, sono molto motivata. Che sfide ci attenderanno? Tante. Bisognerà costruire il laboratorio, incominciare a proporre una linea di ricerca che sempre sarà nell'ambito biomedico e immunologico, ma in un contesto diverso. Quindi si tratterà di trovare collaboratori competenti, motivati, appassionati e anche di inserirci nel contesto ticinese. Ad esempio, da quest'anno diventerò esperta al liceo di Lugano 1 per la biologia, ma spero anche di potermi impegnare in altri modi, magari all'Università della Svizzera Italiana.
La ricercatrice Egea Silvia Sofia Cereghetti, premiata per la sua ricerca sulle malattie neurodegenerative, dovute in particolare all'invecchiamento. Ed ora parliamo di una realtà di periferia, siamo nei Grigioni italiani, dove la Val Calanca è stata il soggetto di una radiografia fatta dal LIS, il Laboratorio di Ingegneria dello Sviluppo Sociale, in collaborazione con i 5 comuni della valle. Il punto di partenza era l'anziano ed il rischio di una sua emarginalizzazione psicologica e sociale. Ma presto lo studio ha abbracciato tutto il contesto sociale, culturale ed economico della regione. Ne sono emerse raccomandazioni e criticità, come ci spiega Nicola Lund.
Poco più di un centinaio le persone sentite, la maggior parte delle quali anziane, una partecipazione ritenuta soddisfacente. Il quadro che ne esce però va oltre la staccionata generazionale.
Il tratto direi più profondo e più caratteristico è questa sottile spaccatura che percorre un po' tutta la valle tra una popolazione di lingua tedesca e la popolazione che possiamo definire locale di lingua italiana.
Una spaccatura linguistica che è il riflesso di una frammentazione più profonda, culturale. Dieter Schürch è il direttore del laboratorio che si è occupato dello studio.
Ci sono anche delle difficoltà di comunicazione tra diverse famiglie, tra diverse componenti della società che rischiano di compromettere dei progetti di sviluppo che sono stati soprattutto avviati da queste nuove generazioni che hanno occupato negli anni 60-70 nella valle.
La Calanca è stata la meta di molti giovani svizzero-tedeschi che nella sua natura incontaminata cercavano un rifugio esistenziale dove realizzare i propri sogni. Ora occorre un rilancio, una transizione che dia ossigeno a quei progetti specifici in grado di rinvigorire il tessuto economico e sociale della valle. Ce ne sono, sottolinea lo studio. Braggio ne è l'esempio principale.
Noi abbiamo cercato di far molta attenzione a non suscitare polemica all'interno, per cui tutti i colloqui sono sempre avvenuti all'interno di una forma di anonimato, però quando io parlavo di queste spaccature, queste hanno naturalmente un'origine storica nel tempo e quindi è stato per noi a volte difficile poter accogliere certe frasi, certe confidenze.
Dieter Schürch ci spiega la cautela nell'affrontare la diffidenza delle persone, spesso in un primo tempo formali e fondamentalmente ottimiste, poi in una seconda fase più sofferenti. Più volte si è passati da uno «sto bene, non ho bisogno di nulla» a un «così non si può continuare». Sullo sfondo c'è la tendenza che contraddistingue tante regioni periferiche. La chiusura di negozi, bar, ristoranti e uffici postali, luoghi di ritrovo e di scambi sociali, insomma, così come la presenza di numerosi letti freddi.
Il fenomeno di persone che rimangono lì e che quindi rischiano di vivere la solitudine e con questo anche l'abbandono del sentimento di appartenenza sociale, invece di diminuire, cresce.
E qui ci ricolleghiamo alla popolazione anziana. Dallo studio emerge un elemento preoccupante.
Dietro questa maschera di apparenza dove sembrerebbe tutto andare bene, si nasconde anche il fenomeno di una povertà delle persone anziane, che si nasconde per ragioni di pudore, per paure di mostrare i propri limiti, e questo è anche un aspetto che ci ha colpito in molto.
La radiografia della Val Calanca si chiude con una serie di 10 raccomandazioni avanzate, senza alcuna ambizione vincolante, dal laboratorio di Schürch all'indirizzo delle autorità politiche locali, dalla necessità di sviluppare luoghi di incontro al sostegno dei microprogetti innovativi, dal miglioramento della comunicazione fra i vari attori al supporto nel gestire l'accesso al mondo digitale per gli anziani e altro ancora.
Fin qui dunque i contenuti dello studio. Come abbiamo sentito, nel quadro generale non mancano le zone d'ombra, chiamiamole così, e allora sempre Nicola Lyon ne ha parlato con la sindaca del comune di Calanca, Dorotea Rigonalli, sentiamola.
Questo studio ha fatto veramente una bella radiografia di quello che si intravede anche un po' quando si vive qui. Hanno potuto fare veramente una radiografia che è la verità e che ci porta anche un po' di vedere come lo stato, dove si può anche fare degli interventi e dove no.
Da questo studio emergono comunque elementi anche, adesso non so se definirli preoccupanti sia il termine giusto, però che non lasciano indifferenti. Beh, penso alle spaccature interne di tipo linguistico e culturale, la sparizione dei servizi di base, il sentimento anche a volte, no, quasi di mancanza di prospettive.
Sì, è certo un po' preoccupante, però non è neanche una novità, perché anch'io vivo da un po' in valle, ho anch'io più di 65 anni e posso bene immaginarmi tutto quello che diventa più digitale. Posso anche immaginare gente che sono arrivati qui per passare qui la pensione, che vengono però da un'altra parte linguistico, soprattutto della Svizzera interna, e sono tutte delle cose che fanno delle difficoltà a loro. Dobbiamo anche come comuni trovare delle soluzioni e aiutare. Adesso con questo progetto sicuramente abbiamo più collaborazione anche con tutti i comuni che hanno aderito, e dobbiamo adesso un po' approfondire, cercare veramente ancora di trovare dialogo con la popolazione e di migliorare in questo senso, sì.
Migliorare in questo senso. Esistono queste 10 raccomandazioni. Se lei dovesse individuarne una su cui puntare di più rispetto alle altre perché la trova più importante, quale sarebbe?
Io direi di aprire ancora un po' più a diverse persone questo discorso sulla comunicazione, e poi appunto tutto quello che fa che una persona anziana possa al più lungo anche muoversi indipendentemente. Penso alle persone anziane che vanno ancora, prendono apposta, possono andare a fare le loro spese, vanno in giù, vanno dal dottore. E adesso c'è questa problematica che non possono più farsi il biglietto. Sono delle cose che vedo che lì bisogna intervenire anche subito, se no cominciano a ritirarsi e dire non posso più andare, allora non lo faccio più.
Beh, è emerso anche che il fenomeno della povertà può essere forse più diffuso di quanto ci si immaginasse. Ne siete consapevoli?
Ma si sa un po' a livello svizzera che un punto che non si pensa per prima mi ha fatto un po' pensare, sì, perché qui si vive anche molto vicino uno con l'altro, ma non avrei adesso pensato che c'è anche proprio questa problematica.
Seggi aperti per ancora un paio d'ore intanto in Portogallo per scegliere un nuovo presidente, un'elezione con 11 candidati, 5 sono emersi, un voto molto incerto nei risultati con un unico punto fermo. Per la prima volta in 40 anni, Chiara Sabi, sarà necessario un secondo turno.
Sì, perché secondo i sondaggi tra i primi 5 lo scarto è veramente minimo, con i riflettori puntati su André Ventura, candidato del partito di estrema destra Chega, dato attorno al 24%, tallonato dal socialista Antonio José Seguro al 23%, ma, e poi mi fermo con le cifre, al terzo posto c'è João Cotrim de Figueiredo, europarlamentare del partito Liberal Initiative, al 19%. I tre dati in testa sono tutti molto vicini, il ballottaggio è dato per certo da tutti i sondaggi.
Ecco, la carica presidenziale in Portogallo è in gran parte una carica simbolica di rappresentanza, allora perché c'è comunque una certa attenzione su questo voto?
Vero, è una carica di rappresentanza, ma il presidente può porre il veto su leggi approvate dal Parlamento, anche se poi questo suo potere può essere limitato, media le contese tra i partiti e può sciogliere il Parlamento. Ma è l'alta frammentazione del panorama politico ad essere sotto i riflettori, e se guarda a Ventura, candidato dell'estrema destra, seconda forza in Parlamento, i sondaggi indicano che metà della società non lo vuole, ma intanto è in testa, e per lui arrivare al ballottaggio sarebbe già una vittoria. Al secondo turno viene invece dato per perdente, ma poco importa, questo è un test per il partito Chega, per il suo candidato, che guarda alla poltrona di premier. Attualmente in Portogallo il governo è guidato dal centrodestra, tornato al potere nel 2024, ma è di minoranza. Vedere se e con che numeri si qualificherà al secondo turno e che risultati farà sarà indicativo per il suo partito, che sta, diciamo, prendendo le misure su come muoversi per future elezioni meno simboliche, ovvero le legislative.
E come abbiamo appena sentito, anche in Portogallo sta guadagnando visibilità il movimento di estrema destra, una tendenza che si registra un po' in tutta Europa e nel mondo. Pure in Italia i movimenti di estrema destra stanno tornando visibili. Un esempio su tutti, ad inizio gennaio, è stato il rito a Roma di Carla Renzi. Allora, di questa realtà Francesca Torrani ha parlato con Fulvio Cammarano, professore di storia contemporanea all'Università di Bologna.
Professor Cammarano, uno dei temi che la presenza dei gruppi di estrema destra nella società attuale porta con sé è il concetto di legittimazione o delegittimazione. Possono o no questi gruppi esistere? Lei cosa dice?
Ecco, questo problema della legittimazione è veramente un problema importante, perché la delegittimazione di questi fenomeni nasce da una dimensione culturale, è un processo culturale complicato, perché dovrebbe emarginare tutto quello che è contrario alla Costituzione. Cos'è che viene delegittimato? Cos'è che si mette fuori dalla comunità? Quello che è contrario ai nostri valori, che sono quelli costituzionali.
Beh, ma la Costituzione italiana, ad esempio, è dichiaratamente antifascista.
Beh, anche se lo dice la Costituzione che il fascismo non è accettato, e in realtà non è sufficiente la parola costituzionale per metterlo davvero fuori, no, dai valori della comunità, per delegittimarlo. Dunque, quello che vediamo è che il fascismo, le sue manifestazioni esteriori, sono accettate perché non c'è la forza politica di delegittimarlo.
Cioè, lei dice, si tende a minimizzare sia a livello politico che di opinione pubblica?
Sì, si tende a minimizzare con l'appello a essere contro la violenza, ma di fatto la gravità del fenomeno è che non c'è mai un intervento della Meloni o del Presidente del Senato che condanna fermamente il fascismo. Per cui questo generico appello contro la violenza dovrebbe essere però ogni tanto sostenuto da appelli che ricordano agli italiani che il fascismo è esattamente violenza, è nella sua essenza violenza e autoritarismo. Ecco, basterebbe questo per rendere credibile poi il fatto che si condanni la violenza che è stata esercitata nei confronti di giovani fascisti in passato.
Allora, detto che il fascismo del ventennio non è quello di oggi e non tornerà, come leggere i movimenti odierni?
Allora, il fascismo del ventennio non tornerà perché è chiaro che nulla si ripete tale quale. Tuttavia, il problema vero su cui bisogna prestare attenzione è il fatto che il fascismo è stato innanzitutto una eliminazione violenta dei diritti e delle libertà. Allora, il punto è che oggi il fascismo in quanto tale è una realtà, è una dimensione politica e può diventare un movimento politico vero e proprio che punta sempre allo stesso obiettivo, ridurre il conflitto nella società. Questo è l'obiettivo del fascismo, ridurre la conflittualità che è sempre all'origine della conquista dei diritti e delle libertà. Non ci sono diritti e libertà se non c'è un conflitto, una lotta. Il vecchio repubblicano Giovanni Bovio diceva: i diritti sono strappi, non concessioni.
E quindi qual è il fascismo del futuro?
Allora, noi dobbiamo pensare al fascismo del futuro come a un qualcosa che lentamente, più o meno lentamente, tende a ridurre e eliminare i diritti e le libertà. Per cui la vigilanza è sostanzialmente su questa dimensione. Se noi vediamo ridurre la sfera dei diritti e delle libertà, siamo in presenza di un qualcosa che possiamo chiamare fascismo, che ha magari altre forme, ma che nell'essenza ha sempre lo stesso obiettivo.
E torniamo noi adesso infine sulla discussa e potenzialmente illegale funzionalità di X di generare immagini o fotografie false tramite l'interfaccia Grok. Nel frattempo la piattaforma ha preso alcuni provvedimenti, come quella di impedire a Grok di spogliare le persone nelle immagini. Resta tuttavia di attualità il dibattito sui limiti di questa tecnologia. Diversi paesi hanno già reagito e la Svizzera, in Svizzera com'è la situazione? Ce lo dice Laura Dick.
Immagini false, sessualizzate, ridicolizzate, donne, uomini, bambini, un uso terrificante e sfrenato che in alcuni casi non ha guardato in faccia neppure all'orrore dell'incendio di Crans-Montana. Foto delle vittime svestite con l'intelligenza artificiale sono circolate sulla piattaforma X. La Svizzera al momento non ha bloccato, sanzionato o aperto inchieste contro la piattaforma.
C'est possible qu'on se mette justement en contact avec les problématiques.
Non si escludono però delle azioni coordinate con altri paesi nel caso il quadro giuridico svizzero lo permettesse, ci spiega Florence Angeli, supplente dell'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Ciò si iscrive nelle discussioni che generalmente si hanno con gli uffici partner, una discussione abbozzata e non specifica proprio perché l'interfaccia Grok non è una novità. È una cosa già vista ed è per questo che la legge sulla protezione dei dati rimane tecnologicamente neutra. Attualmente diversi dipartimenti, da quello di giustizia e polizia a quello delle comunicazioni, sono impegnati a modificare le varie regolamentazioni. L'uso dei deepfake è disciplinato nell'ambito dell'intelligenza artificiale e lo scorso febbraio il Consiglio federale ha ratificato proprio una convenzione del Consiglio d'Europa al riguardo, convenzione che stabilisce standard vincolanti per la trasparenza e contro la discriminazione. L'obiettivo è avere un progetto di legge entro la fine di quest'anno. Inoltre è in consultazione una nuova normativa che concerne le grandi piattaforme come X, Facebook o Google. Qui l'obiettivo è obbligare a mettere a disposizione degli utenti una procedura di segnalazione per atti illegali quali calunnia, ingiuria, discriminazione o incitamento all'odio. Infine, ci ha precisato l'Ufficio federale delle comunicazioni, per quanto concerne un blocco diretto di un'applicazione, come minacciato per X in altri paesi, è consentito dalla legge solo in determinati casi, ovvero in situazioni di pedocriminalità o gioco d'azzardo.
E l'intelligenza artificiale è largamente diffusa nella popolazione, solleva comunque molte domande. Per Isabel Chapuis, consigliera nazionale del centro e insegnante nel campo dell'impatto delle nuove tecnologie, bisogna lavorare di più sulla tossicità degli algoritmi. L'intervista è sempre di Laura Dick.
Isabel Chapuis, diversi governi hanno reagito riguardo all'interfaccia Grok su X, non la Svizzera. Cosa ne pensa?
La Suisse réagit rarement dans l'urgence médiatique. Elle agit plutôt par le droit.
La Svizzera reagisce piuttosto attraverso la legge. È piuttosto discreta e strutturata e bisogna ammettere che questo è spesso un punto di forza. Ma quando si parla di intelligenza artificiale generativa, ad esempio, c'è il rischio concreto che i tempi istituzionali o legislativi non siano più in linea con quelli tecnologici. Tutto si muove molto velocemente. E poi per me, nel caso specifico di Grok, penso che quando i contenuti riguardano i bambini o sfruttano le vulnerabilità, aspettare troppo è una scelta politica.
Attendre trop longtemps, somme toute, ça devient un choix politique.
Le leggi attuali in fase di modifiche saranno sufficienti, secondo lei?
Alors pour moi, avoir un début de solution à proposer probablement en 2027, comme c'est plus ou moins prévu, c'est bien trop tard.
Avere gli inizi di una soluzione da proporre, probabilmente nel 2027, è troppo tardi, perché tutto sta accelerando. Il problema non è solo l'intelligenza artificiale come tecnologia, non è solo una questione di dati, ma di analisi e regolamentazione dell'impatto sociale e cognitivo di queste piattaforme. Questi sistemi di intelligenza artificiale generativa normalizzano l'impensabile. Spogliare dei bambini diventa divertente, diventa banale, non è normale. Inoltre, questi sistemi esternalizzano la nostra memoria e il nostro giudizio. Spesso abbiamo l'impressione di parlare con un'enciclopedia, un oracolo neutrale, ma in realtà stiamo interagendo con un sistema che trasmette le ideologie dei suoi proprietari. A mio avviso, queste sono armi di manipolazione di massa che colpiscono le nostre democrazie. La legge attuale si occupa certo dei dati e si concentra molto su questo aspetto, ma credo che faccia ancora un pessimo lavoro nell'affrontare la manipolazione, la dipendenza e in questo caso la protezione dei più vulnerabili.
Elle traite encore très mal la manipulation, l'addiction et puis en l'occurrence la protection des plus vulnérables.
E che cosa si potrebbe migliorare? Non
è tanto un problema di accesso alle piattaforme, ma il problema sta nella progettazione dei prodotti. Il problema sono gli algoritmi che personalizzano i contenuti sulla base dei nostri dati e che hanno dimostrato di generare comportamenti di dipendenza e bolle di informazioni. Per me, quindi, una delle soluzioni, la prima, sarebbe quella di prendere sul serio questa minaccia cognitiva e comprenderne i meccanismi. Ad esempio, l'uso di dati personali e comportamentali o l'uso di flussi di contenuti a fini di personalizzazione dovrebbe essere totalmente vietato ai minori e per gli adulti dovrebbe essere, diciamo, autorizzato sulla base del consenso. Potremmo anche istituire un fondo per finanziare la prevenzione. In realtà, a mio avviso, la regolamentazione dovrebbe basarsi sul modello applicato al tabacco. Non si tratta necessariamente di vietare queste piattaforme o l'intelligenza artificiale nelle piattaforme, ma dobbiamo limitare il meccanismo che è dannoso.
E con questo per l'edizione di stasera preparata assieme a Michel Volonté è tutto. Dopo la sigla ci sono i colleghi dello sport, poi arriva 6 di sera Magazine. Allora stasera Angelica Arbasini incontrerà il poeta Alberto Nessi. Da parte mia e da parte di tutta la redazione, buona fine di domenica e buon inizio di settimana.